State ascoltando?
Un pomeriggio con Ivana, una voce che è simpatia.
Cari amici, come annunciato, eccoci collegati con l'Italia oggi, questa volta con Luca Bracali, che ben presto avremo qui con noi a Montreal per un evento molto ma molto interessante presso il Centro Leonardo da Vinci, ma ancora più interessante quello che si terrà il 4 maggio presso la sala da ricevimenti Le Madison a favore dei servizi comunitari italo-canadesi del Quebec. Pronto Luca, come stai?
Ciao, ciao Ivana e ciao a tutti i nostri radioascoltatori.
Ecco, allora come per magia ci siamo trasportati a Pistoia, siamo in Italia adesso, che tempo fa lì?
Senti, già siamo a distanza di una decina di migliaia di chilometri, direi, ma il tempo è buono, cielo sereno, temperatura attorno ai 20-24 gradi, per voi magari un sogno, visto che insomma siete su temperature decisamente più rigide. Ma del resto, diciamo, qua la primavera è arrivata anzitempo e da una parte è bene, dall'altra è male, perché comunque penso sempre al famoso global warming, ecco, che è il mio argomento principale.
E di questo parleremo anche nel corso della nostra chiacchierata. Noi ci siamo collegati oggi perché abbiamo più tempo per dialogare con te, una giornata prima della celebrazione della Giornata della Terra 2016, che ricorre domani.
Esattamente.
Quindi parleremo di questo nostro pianeta, anche perché proprio di questo argomento si è parlato, pianeta Terra, durante la manifestazione che si è tenuta recentemente a Pistoia, ma ne approfittiamo per farti gli auguri di buon compleanno, anche se siamo in ritardo di 8 giorni, insomma.
Ma vista la distanza va benissimo, accetto di buoni auguri e sicuramente sono felice che ti sia ricordato, ecco, di questo.
Siamo andati a verificare ogni cosa, sappiamo tutto di te.
Su Wikipedia avete trovato ogni traccia, quindi non si sfugge più alla magia
Non si può più nascondere nulla.
Niente. Comunque, l'occhio vigile digitale è sempre presente.
No, ma poi ho visto anche alcune registrazioni che hai effettuato con Licia Colò, che io ammiro tantissimo, e ho scoperto una cosa davvero buffa, cioè quanto ha detto la tua professoressa di italiano, dette un giudizio sulla tua persona, mamma mia ragazzi, l'hai più incontrata? Allora vi ricordo, lo dico ai nostri amici, allora la professoressa di italiano di Luca Bracali scrisse sul quadernetto, alla fine dell'anno bisogna mettere il proprio giudizio, che il ragazzo era chiuso nel suo piccolo limitatissimo mondo dal quale non riesce quasi a uscirne fuori. Ma
ha ripetuto esattamente anche con il quasi, cioè, impressionante, ma ti sei ascoltata proprio tutto, ma proprio veramente tutto.
Ebbene, sono andata a vedere.
È proprio così. Questo fu il giudizio in terza superiore, la professoressa Bonini di italiano, tanto per non far nomi.
Sì, ecco.
E lo scrisse però nel giudizio di classe dei professori, riservato ai professori.
Certo.
Fu il professore di religione che ce lo lesse a noi, diciamo, segretamente. Disse: faccio una piccola confessione. Questo è quello che hanno detto. Ecco, quando sentì queste parole disse: bene, mi tiro giù dall'ultimo piano, perché tanto a questo punto sono proprio, che ci sto a fare a scuola io?
Ma insomma, ti aveva traumatizzato non poco,
Mi aveva traumatizzato tantissimo. Pensa però che da una parte in effetti forse è stata lei la molla che mi ha fatto arrivare a visitare 138 paesi, e adesso se incontrassi quella professoressa le direi: cara prof, io sarò chiuso nel mio piccolo limitatissimo mondo.
Ma lei
invece quanti paesi ha girato più di me? Potrei rispondere così. Penso invece, Dana, se questa frase l'avesse detta a qualcuno che non aveva il mio carattere e che non reagiva così. Quante persone si sente che si tolgono la vita proprio,
certo,
perché i professori, ecco, quella paroletta di troppo gli hanno veramente provocato una reazione, ecco, totalmente negativa. E
sì,
quindi, ecco, bisogna far molta attenzione, ecco, essere professore, essere insegnanti, significa avere un ruolo fondamentale, certo, nella crescita, proprio nello sviluppo degli adolescenti, che poi diventeranno un giorno adulti.
Assolutamente. Allora, io vorrei partire magari dalla mostra Pianeta Terra, che è stata inaugurata il 13 aprile nella sede espositiva di Palazzo Sozzifanti, proprio a Pistoia, che è la tua città, la città dove sei nato, e che è stata promossa e realizzata dalla Fondazione Casa di Risparmio di Pistoia, quindi, e Pescia. Quindi vediamo un pochino come sono andate le cose, visto che è già passata l'inaugurazione.
Ma senti, io uso un termine non mio proprio, uso quello che mi è stato riferito da uno delle persone che era presenti, e l'ha definito semplicemente un tripudio. Ecco, questo è stato l'aggettivo che ha utilizzato.
Originale, essendo, e dice tutto.
Ecco, dice tutto, ma si può anche tradurre, uno potrebbe pensare a un'esagerazione, la si può tradurre così: tre eventi concatenati alle 18 di una settimana fa esatta, inaugurazione della mostra, alle 21, quindi una settimana fa esattamente a quest'ora, insomma poco più, evento al Teatro Manzoni di Pistoia, il giorno dopo replica al Teatro Bolognini con gli allievi delle scuole superiori. Bene, in questi tre eventi che si sono succeduti nel giro, nell'arco di 12 ore, più o meno,
sì,
1200 persone coinvolte, fra quali 300 studenti, il tutto esaurito in due teatri, un evento mediatico, un evento soprattutto culturale, un evento editoriale, se vogliamo, per il lancio di un libro che io, onestamente, a quello che mi hanno detto tanti, non si era mai registrato in Italia. Ecco,
ecco, tu sei stato definito il regista esploratore, però tu come ti definisci? Perché di talenti ne hai tanti, sei fotografo in primis e poi giornalista, documentarista, sceneggiatore, cameraman, hai fatto di tutto, esploratore.
Diciamo, come mi definisco, un bambino curioso, un bambino che non è ancora del tutto cresciuto, che ha voglia di conoscere, esplorare e non si sazia mai di questo. Ecco, sono un eterno bambino, eternamente felice, anche però da una parte a caccia di quelle cose che ancora non so, che ancora non conosco, e sono veramente tante, infinite, anzi più vado in là con gli anni, e adesso ne ho già 51, più continuo a scoprire il mondo, con 138 paesi qualcosa ho visto, e più mi rendo conto di quanto sia ignorante, proprio nel vero senso della parola, di quanto non conosca, di quanto abbia ancora da apprendere, di quanto lo scibile umano sia veramente infinito, e quindi pian piano riesco ad aggiungere un piccolo tassello, diciamo, in quella che è la conoscenza della geografia, della storia, della cultura in generale, del rispetto e della salvaguardia del nostro pianeta soprattutto.
Ecco, della salvaguardia del nostro pianeta. Tu hai presentato delle fotografie a tutela dell'ambiente, no? Quindi vogliamo parlarne un attimo, perché sono decenni e decenni che, e da decenni cioè, che gli scienziati dicono attenzione, attenzione, perché il nostro, dobbiamo rispettare di più l'ambiente, ma facciamo un pochino tutti orecchie da mercante.
Eh sì.
E adesso, stiamo pagando le conseguenze, no, dei cambiamenti climatici davvero drammatici.
Assolutamente sì. Io, diciamo, ho cominciato proprio, sono a 21-22 spedizioni, tra spedizioni, viaggi, missioni polari ed artiche. Il Canada, fra le altre cose, è uno dei miei luoghi preferiti. Io ogni anno mi reco quantomeno a Churchill per gli orsi polari, anche a Wapusk, sempre per gli orsi polari. Io sono stato anche a Resolute, che non so se hai nemmeno idea di dove sia, ma sono convinto che il 95% dei nostri ascoltatori non sia mai stato a Resolute.
Non credo proprio. Comunque, scusa Luca se ti interrompo un attimo, volevo dire, a proposito degli orsi polari, abbiamo visto la fotografia di un orso anoressico qualche mese fa, che ha fatto, era davvero impressionante, questo povero orso che sembra abbia seguito una dieta dimagrante davvero incredibile. E certo. Tu hai parlato di questo, no? Hai parlato...
Ma certo, ma infatti nel mio libro Pianeta Terra, un mondo da salvare, che è sviluppato in 10 capitoli, uno dei capitoli, anzi il terzo per l'esattezza, è intitolato The King of the Arctic, no? Il re dell'Artico, che è appunto proprio lui, sua maestà, l'orso polare, che praticamente è privato della sua piattaforma di caccia preferita, che è il PAC. Ecco, quindi mancandogli questa piattaforma non riesce più a cacciare le foche, e pian piano purtroppo l'orso polare si estinguerà. c'è stata già una migrazione verso il sud, i grizzly si sono incontrati con gli orsi polari dando vita ad una nuova razza mista, diciamo, chiamati orsi grolari, no? Uh-huh. Ma tutto questo non è normale, non è naturale, i ghiacci si stanno realmente sciogliendo, il pianeta Terra si sta realmente riscaldando, gli oceani si stanno pian piano, no?
Innalzando.
Innalzando, pensate cosa potrebbe accadere se tutti i ghiacciai diciamo della Groenlandia piuttosto che del Polo Nord, che ricordo a tutti che non è un continente come il Polo Sud, come l'Antartide, ma è un ammasso di ghiacci, iniziassero realmente a sciogliersi, cosa che si prevede intorno al 2050 possa accadere, quanto cambierà morfologicamente proprio la faccia della Terra, no? Sarà totalmente devastata e molti dei suoi ecosistemi non ci saranno più e colleranno a picco nelle tiepide acque dell'Oceano Artico e con essi anche gli orsi polari.
E quando parli del 2050 non è poi mica così lontano, forse noi non ci saremo, però i nostri figli sì.
È quello che a me fa veramente paura, cioè noi abbiamo già raggiunto una certa maturità, abbiamo vissuto una buona parte della nostra vita, non arriveremo forse ad essere ultracentenari come qualche persona nel mondo, però insomma il nostro già l'abbiamo fatto, ma pensa ai nostri figli e ai nostri nipoti.
Certo.
E quindi quello che dico sempre è un'eredità che noi abbiamo ricevuto dai nostri avi, il pianeta Terra, ma non saremo mai in grado di donare ai nostri figli così intatta come ci è stata donata, insomma, stiamo sciupando, stiamo deturpando, stiamo distruggendo un bene straordinario, ma il bello è che appartiene a tutti, cioè, capito, una ferrovia pur importante appartiene a un paese, le coste del Cile appartengono anche queste a un solo paese. Ma quando stiamo a parlare invece della Terra, riscaldamento globale della Terra e quindi l'inquinamento, il CO2, i combustibili fossili che sono veramente il cancro del pianeta, stiamo parlando della Terra, riguarda tutti, dagli Inuit agli ultimi appunto indios della Papua Nuova Guinea, insomma, capito? Non si salva nessuno. Questa, non voglio parlare di catastrofi, per carità di Dio, ma attenzione perché insomma ci stiamo avviando, no?
Pian piano. Qual è secondo te la vera preoccupazione degli Inuit?
La vera preoccupazione degli Inuit, secondo me, adesso non ci pensano un granché, perché ricevono sovvenzioni dai governi, ma anche dalle case petrolifere, no? Che sono delle vere e proprie lobby,
sì,
enormi, no? Qualcosa come $10,000 l'anno a persona per famiglia, no? Quindi una famiglia composta dei 5 elementi prende sui $50,000 l'anno per non far niente. Stanno facendo una fine non tanto gloriosa. Mi viene in mente un po' gli aborigeni dell'Australia, no? Che si sono ridotti a fumare, a tirare, a sniffare la benzina o la colla, perché sono stati privati, un po' sottratti delle loro terre, date in affitto, no, a chi ha da sfruttare per esempio l'airstock, ecco, per scopi turistici, e loro si ritrovano dei gran bei soldi in tasca senza far niente. E sappiamo bene che l'uomo senza far niente purtroppo va verso la rovina, per cui gli Inuit, al di là dei villaggi di Shishmaref e Kivalina nelle coste ovest dell'Alaska, che hanno denunciato le compagnie petrolifere perché succhiandoli troppo petrolio alla fine hanno provocato lo smottamento, l'affondamento delle loro coste, perché il permafrost ne ha risentito. Ecco, loro magari potrebbero essere un po' adirati magari per questa ragione, però gli altri purtroppo alcol e droga è arrivata anche a queste latitudini. Pensa che in una delle mie spedizioni un eschimese mi chiese proprio do you have coke? E io dissi no, I don't drink any coke. No, e lui mi disse no, not drinking coke but missing one. So, e quindi quando sì, mi cioè io che non fumo sigarette, che non ho mai avuto un caffè, se mi chiedere la coca in polvere da tirare, ecco, lì dissi, mamma mia, ecco, un'altra razza che è totalmente andata.
Sì, poi c'è ovviamente la questione della perdita di ghiaccio, no, nelle regioni polari, che può creare nuove rotte circumpolari e dunque di navi e cargo, hai parlato anche di un via vai che potrebbe inquinare ulteriormente, no, quelle zone, eccetera.
Certo.
Oddio,
certo,
diciamo che... Il quadro non è molto roseo.
No, non è molto roseo, ma è la realtà. Io sono di quelli che ama far vedere la realtà in maniera serena, perché le mie immagini, le mie foto, le mie opere, i miei libri fanno sempre vedere il lato bello della Terra. Dietro questo c'è però una storia, e devo raccontare, e faccio vedere le immagini belle per dire: signori, questo è tutto ciò di bello che noi abbiamo.
Preserviamolo. No,
è che dobbiamo, bastano pochi piccoli gesti. Oggi raccontavo agli allievi delle scuole elementari, che ho appunto fatto fare una visita guidata alla mia mostra, gli raccontavo un piccolo aneddoto, ho detto: volete anche voi dare un aiuto al pianeta Terra per la salvaguardia? Ecco, sapete cosa potete fare? Ad esempio, stasera quando vi lavate i dentini, non tenete l'acqua aperta a scataroscio, no? Come si dice dalle nostre parti, vuol dire, no? Litri che se ne vanno giù. L'aprite, vi lavate i denti e la richiudete, vi sciacquate, riaprite e richiudete, per esempio.
Sì, oppure piccoli gesti, tu dici.
Piccoli gesti, ma siamo 7 miliardi e mezzo. Tanti piccoli gesti moltiplicati per 7 miliardi e mezzo si traducono in grandi benefici per la Terra, per la sua salute.
Ma questo non pensi che dovrebbe già essere insegnato sin dalle elementari?
E io penso, e come, infatti è quello che io nel mio piccolo sto cercando di fare, ma io sono Luca, una persona sola, singola. Infatti, se questa, diciamo, educazione venisse trasposta alle scuole elementari, perché i ragazzi giovani, piccoli così, hanno ancora da crescere, da apprendere, da imparare, su di loro possiamo lavorare. Se prendi un trentenne, un quarantenne, un cinquantenne, ha già la sua cultura, già la sua coscienza, già il suo modo di pensare. Se condivide la nostra ideologia, tanto meglio, ma se non la condividi, ma nemmeno se gli apri la testa in due, riuscirai a inculcargli ciò che è giusto fare o non giusto fare, perché lui avrà la propria idea comunque.
Senti, che differenze hai riscontrato tra le varie culture nell'approccio fotografico in tutti questi viaggi che hai effettuato un po' ovunque nel mondo?
Ma diversissime, cioè andiamo veramente differenze fra proprio etnie. Per esempio, una dei viaggi che più mi ha affascinato, quando sono andato a esplorare la parte nord del Vietnam con le sue etnie, per esempio gli Hmong neri, ma anche la Birmania, che pensa è patria di ben 158 etnie. E quindi ecco, due fra le etnie che più mi hanno colpito sono le donne Padaung o Kayan, conosciute meglio con le donne giraffa, ma anche le donne Chin, che pensa sono le ultime 30 donne al mondo, dopodiché anche questa razza non esisterà più, con il volto tatuato. Si facevano tatuare il volto soffrendo dolori atroci, proprio per sfuggire all'attacco dei principi irachinè, che facevano razzia, no? Di queste donne così belle nel loro villaggio, un po' come facevano i vichinghi in Normandia, in Bretagna, che sceglievano le donne più belle, bionde, occhi celesti, se le portavano su, e così facevano anche in Birmania. E queste ragazzine, 5-6 anni, si facevano tumefare il volto, quindi scoriazioni profonde, addirittura con la bile di bufalo, proprio per stavano 3 giorni senza aprire gli occhi e senza parlare, in mezzo a dolori lancinanti, per rendersi brutte, veramente brutte. Quindi ecco, quando parli di questi popoli qui, ovviamente sei su una direzione che non può essere uguale quando parliamo degli Indios Kuna alle isole San Blas, o dei Kanak in Nuova Caledonia, o delle donne Imba in Namibia, o appunto degli Inuit appunto dell'Alaska. Ecco, quindi diversità straordinaria, abissali, che da un punto di vista di approccio fotografico, linguistico, un abisso, proprio come paragonassimo il gelato con la pizza. Sono due alimenti, ma totalmente diversi.
Comunque, quando sei stato in luoghi molto isolati, come ci si sente lontano dal caos del mondo di oggi?
Molto bene.
Molto bene.
Tanto bene. Tanto che io ritrovo lì la mia vera identità. Io adoro, ci sono 6 grandi città al mondo che le adoro veramente: una è Firenze, una è Roma, Parigi, San Pietroburgo, e New York e Cape Town, no? Queste sono 6 città che io veramente, come metropoli, soprattutto alcune, perché Firenze è una certa metropoli, adoro perché hanno un loro appeal, un loro perché. Però come mi trovo bene, io quando mi ritrovo da solo con madre natura non c'è persona al mondo che mi dia questa soddisfazione. Ad esempio le isole Svalbard, la Groenlandia, l'Islanda, ecco, sei circondato dalla natura, perché l'uomo combina dei danni, l'uomo veramente riesce a distruggere la natura o comunque a far del male agli animali, per esempio anche la natura è intesa come wildlife. Ma perché si deve andare a caccia di orsi polari? Ma perché i miliardari americani devono pagare $20,000 per sparare a un grizzly, a un orso polare? Non sai cosa gli augurerei io? Che le canne del fucile si torcessero contro nell'atto dello sparo. Ecco, questo sarebbe il mio pensiero. Per cui l'uomo comunque distrugge la natura. Ecco, e io quando sono in mezzo invece alla mia natura, che sia una montagna, che sia un lago, che sia un fiordo, un geyser o un vulcano, come appunto l'Islanda per esempio dà tutto questo, mi ritrovo veramente dentro me stesso. È proprio quel gusto interiore che non riesco a provare in nessun altro momento, un isolamento totale, eppure mi sento veramente pieno.
Allora, noi ti aspettiamo a Montreal, sei contento di tornare qui da noi? Dove hai incontrato? Dico, sei contento di tornare a Montreal, dove ti aspettano tantissimi amici per questo bel evento. Tra l'altro aiuterà anche un organismo molto importante qui a Montreal, perché i fondi raccolti saranno devoluti ai servizi comunitari italo-canadesi, per cui abbiniamo la cultura, abbiniamo questa tua venuta a questo evento davvero straordinario. Io spero che siano davvero anche gli addetti ai lavori, nel senso molti giovani amanti della fotografia e scuole di fotografia che insomma verranno a trovarti per un incontro utilissimo e preziosissimo con te.
Ma io me lo auguro davvero, anche perché diciamo quando sono stato oramai nell'ottobre del 2014 ho avuto appunto al centro Leonardo da Vinci, ho avuto veramente un grande calore, ho avuto un benvenuto straordinario da parte di tutti i cittadini italo-canadesi, canadesi o italiani. E quindi ecco, quello che mi aspetto è sicuramente non di vissare un successo da un punto di vista personale, ma proprio per la trasmissione di quello che vuole essere il mio messaggio. Presenterò due libri, il mio settimo, Myanmar the True Essence, e il mio ultimo, Pianeta Terra, un mondo da salvare. Quindi avrò svariati incontri anche con club fotografici piuttosto che università o appunto persone amanti della fotografia, dell'arte e della cultura. Questo dovrà servire per trasmettere questo mio messaggio di conoscenza, di consapevolezza e di rispetto per la natura, e mi aspetto che venga recepito bene. Ma quello che più mi piace è il fatto di poter vendere opere d'arte, e attraverso la fondazione, ecco, anche è stata istituita proprio la Luca Bracali Foundation, e questo per me è stato motivo di grandissimo orgoglio, proprio perché in Canada si fanno le cose ben fatte, non all'italiana come le si fanno in Italia, no? Dove doni dei soldi e i soldi chissà dove vanno. Ecco, in Canada invece no, siete molto più, avete magari il cuore italiano ma la mente canadese, quindi siete ligi al dovere, e quindi il dover veicolare dei soldi e aiutare gli italo-canadesi bisognosi attraverso questa donazione, attraverso una fondazione in cui diciamo il traffico di soldi è tutto chiaro, alla luce del sole, e i soldi vanno veramente a chi ha bisogno. Ecco, questo credo sia un gesto meraviglioso che dovrebbero veramente fare tutti, perché non si può solo pensare al nostro ego, pensare alla fama, alla celebrità, alla foto, all'autografo. No, dobbiamo pensare ad aiutare gli altri, che sia la terra come elemento principale, ma anche il prossimo, anche chi l'abita e che non ha diciamo magari gli stessi privilegi, le stesse fortune che anche noi abbiamo.
Benissimo, grazie Luca. Noi ci lasciamo in attesa di vederci qui a Montreal. C'è anche il collega Marco Luciani Castiglia che ti saluta, e puoi salutarlo direttamente, ti sta ascoltando.
Ciao Luca, come stai?
Senti chi abbiamo, ciao Marco.
Ciao,
benissimo.
Piccola sorpresa.
Questa è una grande sorpresa, perché insomma è passato quasi un anno e mezzo, e ti risento con grande piacere, ma ti rivedrò ancora con più piacere, visto che insomma via via etere le cose si fanno bene, ma ma l'affetto, la stretta di mano e l'abbraccio vengono molto meglio vis-à-vis, no?
Allora, ti aspettiamo con piacere.
Allora ragazzi, noi ci lasciamo con una notizia che è di oggi e sicuramente farà piacere anche a te tantissimo, Luca, ossia il Nobel per l'ambiente. È di oggi la notizia che è andato quest'anno a Máxima Acuña, una coraggiosissima contadina peruviana analfabeta che ha difeso il suo territorio contro lo sfruttamento, sentite bene, da parte di un colosso minerario intenzionato a scavare una miniera d'oro vicino al suo campo e prosciugare il lago che serve per irrigare i campi e per trasformarlo in una discarica di rifiuti tossici. Per 4 anni la signora Máxima Acuña ha combattuto e miracolosamente ha vinto la battaglia, non solo, ma le è stato conferito anche il premio Nobel per l'ambiente 2016.
Straordinario, è una notizia del genere per, appunto, all'indomani della giornata del pianeta Terra, mi sembra, ecco, la conclusione più meravigliosa per me, per te e anche per i nostri ascoltatori.
Anche a me ha fatto immensamente piacere prendere questa notizia, ogni tanto ci sono anche notizie positive e belle. Grazie infinite, Luca, noi ci vediamo il 4 maggio, un abbraccio da parte di tutti noi, anche da Isabella che ci sta ascoltando e che ci segue, che sta lavorando molto forte per la riuscita di questo evento e di questa mostra che, come abbiamo già detto, inizierà il 1 maggio e si protrarrà fino all'11 maggio e mentre il nostro evento, l'evento per la raccolta fondi, si terrà il 4 del mese prossimo. Grazie infinite, a presto.
Bene, un caro saluto a te Ivana e a tutti i nostri ascoltatori, a presto, un salutone, ciao.